Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Noi abbiamo da poco stampato 5.000 opuscoli da distribuire. Dio volendo voglio stampare vari altri gruppi di 5.000 o 10.000. Ma io prego che non solo daremo opuscoli, ma che parleremo con le persone. Che gli opuscoli, certo, possiamo mettere in buca di posta, ma avremo tante opportunità di parlare con le persone tu per tu, e che l'opuscolo sarà alla fine della conversazione. Oppure che, avendo parlato un po' e dato un opuscolo, che in un secondo tempo la persona lo vedremo ancora e dirà: sai, ho letto quello che mi hai detto, mi ha fatto pensare bene, che noi adesso approfitteremo. Quindi o che Dio ci dà porte aperte in un modo o l'altro, voglio parlare di come parlare. È un po' di tempo che non parliamo di questo ed è importante. E voglio arrivare a come usare la legge per aiutare persone a vedere i bisogni di Cristo. Qual è il nostro mandato? Una domanda molto semplice. Qual è il nostro mandato? Lo troviamo in Matteo 28, lo troviamo in Marco 16, lo troviamo in Giovanni 21, mi pare, lo troviamo in Atti 1, lo troviamo in Luca, l'ultimo capitolo. Qual è il nostro mandato? Andate e predicate. Sta citando Marco 16 a quel punto. Ok? Leggo quello che lei ha scelto. Erei. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Marco 16, 15. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi fra le persone che noi conosciamo dovrebbe sentire l'Evangelo? Tutti. Tutti hanno bisogno. Volendo o non volendo, hanno bisogno. Se qualcuno sta in una nave e comincia ad andare giù, e ci sono abbastanza barche di salvataggio, ma bisogna correre perché sta andando giù velocemente. Forse c'è 20 minuti e poi sarà sotto l'acqua. E uno sta giù in fondo perché c'è un qualcosa di divertente, stanno lì un gruppo di persone e loro stanno giocando, vincendo anche dei soldi, c'è un casino lì sotto. È giusto interromperli? Per dire che dovrebbero... No, lasciaci stare, sto vincendo. È giusto spiegare? O se... No, senti, no, non disturbare. È giusto, anche se non vogliono sentire, dire: ah, non voglio sentire, non disturbo. O è giusto disturbare. Ma se loro dicono: lascia, sto vincendo, non disturbare, potrebbe fare. Perché tu non sai, ma lì puoi prevedere che non c'è tanto tempo. Noi non sappiamo quanto tempo hanno le persone intorno a noi. Quanti anni deve avere uno prima di poter morire? Quanti anni deve avere qualcuno prima di poter morire? Non c'è limiti di età. Può essere 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 anni. Qualunque età è buono. Abbiamo un comandamento perché le persone, pur non capendo, hanno bisogno di sentire l'Evangelo. Questo è il nostro mandato. Quali sono le verità che servono? E io parlo di qui in Italia. Quali sono le verità che servono per poter proclamare l'Evangelo? Quello che sono l'Evangelo. L'Evangelo vuol dire buona notizia, ma qual è la buona notizia? Qual è la buona notizia? Che c'è perdono. Ma non è buona notizia se non capisco che c'è bisogno di perdono. E le persone... di solito intorno a noi sono disperatamente cercando perdono. Le persone: Stefania, dove lavori tu? I tuoi colleghi sono disperati cercando perdono? Assolutamente no. A scuola adesso riprenderai fra poco, ma pensando l'anno scorso, i ragazzi sono disperati, dov'è il perdono? Assolutamente no. Quindi, proclamare l'Evangelo deve iniziare con cosa? Iniziare con Dio. Con Dio. Quali verità di Dio? E non sto per guardare i brani, solo per chiedervi, sappiamo dove sono tanti brani. Quali verità di Dio servono? Cioè, questo è un studio dove c'è aiuto da voi. Quali sono le verità di Dio che servono? Quali sono non tanti, ma ci sono alcune basi fondamentali che serve comunicare. Quali sono? Che lui è il creatore. Vediamo mai l'Evangelo proclamato in quel modo? Che lui è il creatore? Mai uno proclama l'Evangelo iniziando con Dio come creatore? O solo un'idea di lei? O viene dalla Bibbia? Dove? A chi? A chi? Atti 17? Paolo ad Atene, parlando di questo popolo che credevano in tante religioni, ma non capivano che c'è un Dio che è il creatore di tutti e che dipendiamo a Lui per vita, respiro e tutto. Paolo gli spiega. E quindi è di iniziare lì. E non è difficile perché tutto della creazione è così incredibile che con poco tu puoi far vedere che c'è un creatore. Ok. E se dico le verità che sono in Atti 17, che c'è un creatore da cui dipendiamo. Allora, tanti dicono, io dico le verità, lo Spirito Santo le applica. Dio è il nostro creatore. Ma ci sono tanti che non ascoltano. Non è il tuo problema è di proclamare in modo chiaro, non ponendo alcun altro inciampo se non la croce di Cristo. Non vogliamo essere cattivi o maleducati, no, con rispetto, Dio è il creatore da cui dipendiamo. E poi guardate lì in Atti 17, e dove Paolo sta predicando in Atene, e non voglio leggere tutto, ma voglio leggere. Ho scritto, ma da 26, Atti 17, da 26. Lui ha iniziato in 24, che Dio è il creatore, che lui ci dà tutto, e poi, ora, egli ha tratto da un medesimo sangue tutte le nazioni degli uomini perché abitassero sopra tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche prestabilite e i confini della loro abitazione, affinché cercassero Dio. Questo è perché Dio ci ha creati, per uno scopo solo, affinché ogni essere umano cerca Dio. Se mai riuscissero a trovarlo come a tastone, benché egli non sia lontano da ognuno di noi, poiché in lui viviamo, ci muoviamo e siamo, come persino alcuni dei vostri poeti hanno detto, poiché siamo anche i suoi progenie. Essendo noi dunque progenie di Dio, non dobbiamo stimare che la deità sia simile a loro o argento o alla pietra o alcuna scultura di arte o di invenzione umana. Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, passando tempo sopra il tempo che gli uomini non avevano la rivelazione di chi è Dio in Cristo, ora comanda a tutti gli uomini in ogni luogo che si ravvedano. Questo vale per tutte le persone intorno a noi. Dio comanda il ravvedimento, non invita, comanda. Poiché egli ha stabilito il giorno in cui giudicherà il mondo con giustizia per mezzo di quell'uomo che egli ha stabilito e ne ha pr dato prova a tutti risuscitandolo dai morti. E mi fermo lì. Questo è quello che dobbiamo dichiarare, cioè che c'è un creatore da cui dipendiamo. E E questo creatore ci giudicherà. Ma non basta quello. Io devo spiegare e devo parlare. Dio ci giudicherà.
Ok.
Ma quale metro userà Dio? E se io sto parlando con una persona e dico, arrivo a questo punto e Dio ci giudicherà. Ma io voglio chiederti, tu sai quale metro userà Dio? Non lo so, ma sì, ma forse vedrà. Perché le persone credono in quale metro? Io che ho parlato di migliaia di persone negli anni, qual è il metro che la maggioranza delle persone immaginano? Sì, il loro. Un metro, me in confronto con i cattivi e io sono abbastanza bravo. Ok? Un metro dove io riesco a uscire sulla parte dei buoni. Questo è il metro che tanti immaginano. Allora, io faccio una domanda. Ma scusami un attimo. In un tribunale, quando un imputato è sotto processo, è mai permesso all'imputato di stabilire la legge con il quale sarà giudicato? In un tribunale, può l'imputato decidere quale è la legge sulla quale sarà giudicato? No, io non sono esperto di legge. Qualcuno può aiutarmi? È permesso? No, non è permesso. Minimamente. No! Quello non è per lui di dire. È la legge che è già stato stabilito. Allora, quello è davanti un tribunale umano, non è permesso. Quanto di meno davanti il tribunale divino. E queste, scusate, io vi sto dicendo quello che è buono dire alle persone. Dire, scusami, ti faccio una domanda. Un imputato, può lui decidere la legge sulla quale, come che stabilire lui la legge sulla quale sarà giudicato? Ma no, hai ragione, è quello davanti un tribunale umano, quanto di meno davanti un tribunale di Dio, il nostro creatore. Il nostro metro non vale nulla. Non importa nulla, dico, quello che pensa l'imputato. Importa solo quello che Dio ha stabilito. Allora, quando Dio ci giudicherà, dico alla persona, non importa come pensiamo noi, importa quello che Dio ha già stabilito. Ma cosa ha stabilito Dio? Buona domanda. Faccio a quel punto, ma scusami, tu sai quello che Dio ha stabilito? Tu sai la legge sulla quale tu sarai giudicato e anch'io? Tu sai, tu conosci la legge di Dio a fondo? Perché sarai giudicato tu da quella legge. La conosci? Sai una cosa? Io non la conoscevo. Io non conoscevo la legge di Dio. E poi ho capito, qualcuno mi ha aiutato, sono andato ad informarmi e ho scoperto la legge. E sai quello che ho scoperto? Che io ero colpevole. E io vorrei condividere con te la legge davanti al quale saremo giudicati. E la legge comprende tante cose. Vorrei toccare alcuni dei punti della legge di Dio per aiutarti a capire quello che sarà il metro che tu, a cui tu dovrai rispondere per come hai vissuto, e io anche. Allora, un esempio è il comandamento di non mentire. Non mentire. Più volte nella parola di Dio, la parola che Dio ci ha dato per conoscerlo, conoscere il suo metro, ci comanda non mentire. Per esempio, in Esodo, quello che viene chiamato i 10 comandamenti, Esodo 20, leggiamo: non farai false testimonianza contro il tuo prossimo. Nella parte della Bibbia dopo Cristo, si chiama Nuovo Testamento, leggiamo in Efesini 4, 25: Perciò, di posta la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membri gli uni degli altri. Di posta, tolto via la verità. Quindi Dio ci comanda ad evitare totalmente la menzogna in qualsiasi forma. E sapete perché Dio ci comanda a non usare alcuna forma di menzogna? Perché Dio è verità. Non solo dichiara la verità, che lo fa, ma Dio è la verità. Quindi Dio è totalmente verace. E chi è? La verità è verità perché rispecchia chi è Dio. Per esempio, Gesù Cristo è Dio incarnato e Gesù dichiara di se stesso nell'Evangelo di Giovanni 14:6. Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. Gesù dichiara di essere la verità. Lo Spirito Santo viene chiamato che un membro della Trinità, quindi è Dio, è chiamato verità. Vi leggo 1 Giovanni 5:6. Questi è colui che è venuto con acqua e sangue, cioè Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con acqua e con sangue. E lo Spirito è colui che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è la verità. In 1 Giovanni 5:20, Cristo, figlio di Dio, è chiamato di nuovo il vero. Ve lo leggo. Ma noi sappiamo che il figlio di Dio è venuto e ci ha dato intendimento affinché conosciamo colui che è il vero. E noi siamo nel vero, nel suo figlio Gesù Cristo. Questo è il vero Dio e la vita eterna. Quindi Dio è verità. Tutto che riguarda Dio è pura verità e mentire è qualunque forma di implicare, comunicare una cosa non vera, che sia diretto o indiretto. Quindi si può mentire dicendo una bugia, ma si può anche mentire dicendo una cosa vera, però non tutta la verità, in modo che le persone capiscono qualcosa che non è vera. Io posso dire, escludendo certi fatti, così la persona presume una cosa che non è vera. Non ho mai detto palesemente quello, ma escludendo questi fatti, alla fine loro capiscono quello. Per Dio ho mentito, perché il mio scopo nel comunicare era per fare credere una cosa non vera. Oppure io posso nascondere cose. Sto facendo qualcosa, ecco, un bambino, ma non solo, e entra un genitore e lui smette e fa qualcos'altro. Lui sta mentendo, perché con le azioni sta dicendo: oh, ciao. Con le azioni, sto studiando, vedi? Ma non stava studiando. Le azioni è come comunica e mentisce. Nasconde. O io davanti a certi non mi comporto in un certo modo. Davanti i credenti certe cose non faccio, non porto, non dico davanti loro, perché voglio che mi vedano in certo modo. Poi quando sono lontano da loro faccio quello che non faccio davanti a loro. Sto mentendo, perché sto facendo credere che io non lo dico, ma faccio, trasmetto, io non faccio quello, ma lo faccio. Quindi ci sono tanti modi di vietare, di mentire. E Dio, perché è verità, divieta il mentire. Dice: dite la verità. Allora la domanda, considerando la legge di Dio: hai mai mentito in modo diretto o indiretto? Hai mai mentito nascondendo qualcosa? Hai mai mentito facendo credere qualcosa? La risposta vera è sì. E come si chiama uno che ha detto una bugia? Come si chiama uno che ha detto una bugia? Il termine giusto è bugiardo. Cosa dice Dio nella sua parola per quanto riguarda i bugiardi. In Apocalisse 21, leggo da 6 a 8, parlando di chi sarà in cielo e chi sarà nel stagno di fuoco di zolfo, nel tormento, noi leggiamo, e mi disse ancora: è fatto, io sono l'alfa e l'omega, il principe e la fine, a chi ha sete io darò in dono la fonte dell'acqua della vita, chi vince erediterà tutte le cose, ed io sarò per lui Dio, e egli sarà per me figlio. Ma per i codardi, gli increduli, gli immondi, gli omicidi, i fornicatori, i maghi, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno che arde con fuoco e con zolfo, che è la morte seconda. Dio dichiara che chi dice in modo diretto o indiretto, bugie, la sua parte è nel stagno, lago di fuoco, tormento eterno. Questo è il metodo di Dio. Passiamo ad un altro comandamento. In Esodo 20, 14, 10 comandamenti, leggiamo: non commetterai adulterio. E uno potrebbe dire: ah, ma io adulterio non l'ho mai commesso. Ma questo comandamento prima non si limita solo a chi è sposato, perché il concetto nella Bibbia non è solo quello, quella è una forma, è impurezza sessuale. Si applica a qualunque rapporto vero o mentale al di fuori del matrimonio. In Matteo 5, 27 a 30 leggiamo, Gesù sta parlando: voi avete udito che fu detto agli antichi, non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ora, se il tuo occhio destra ti ha causa di peccato, cavolo e gettalo via da te, perché è meglio per te che un tuo membro perisca, piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella Geenna. E se la tua mano destra ti è causa di peccato, mozzala e gettala via da te, perché è meglio per te che un tuo membro perisca, piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella Geenna. Qua Gesù dichiara che solo il desiderio è già adulterio per Dio. Quindi, domanda: per uomini, se sto parlando con un uomo, hai mai desiderato una donna che non era tua moglie? Per le donne, tu sei mai resa desiderabile per uomini che non erano tuo marito? Nel modo che ti vesti, lasciando intravedere il corpo, la forma o qualcosa che loro possono vedere? Se sì, allora siamo colpevoli di questa categoria di porneia in greco, di impurezza sessuale. Certamente uno è colpevole sia se ha fatto qualcosa, sia se ha desiderato qualcosa o si mette in mostra per essere desiderata. E cosa dice Dio per quanto riguarda questa legge e vari altri? Leggo in 1 Corinzi 6, da 9 a 10. E quindi è buono quando io sto parlando con qualcuno di Dio, è buonissimo aprire la parola di Dio, addirittura fai leggere. O legge mentre loro seguono sulla pagina. Cosa dimostro alla persona quando leggo davanti a loro, mostrando sulla pagina quello che sto leggendo? Cosa dimostro? Cosa sto trasmettendo? Non è come penso io. Ma tu ci pensi così, io penso qualcos'altro. No, non sto parlando di quello che penso io. Sto mostrando quello che dice il nostro Creatore. Vi leggo quel passo. Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio? Non vi ingannate. Né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno il regno di Dio. Quindi, questo qui in questo campo c'era anche i fornicatori, che allarga, pornea, allarga qualunque modo di vestirsi. La moda oggi è fatta per mettere in mostra il corpo della donna, per suscitare desiderio. È fatto così. Roba stretta, roba scolata, è fatta per farsi notare. Che una donna ci vuole o non vuole quello. È fatto per quello. E per gli uomini vanno in giro godendo quello che la società propone. E dice, chi c'entra in quella categoria non erediterà il regno di Dio. Vuol dire, sarà mandato al lago di fuoco. Quindi la domanda che faccio a chi mi sta davanti. Hai mai commesso qualsiasi forma di impurezza sessuale? O hai mai avuto quel pensiero? Se le risposte è sì, allora sappia che agli occhi di Dio, secondo il metro che Dio userà per giudicarci, sei un fornicatore, sei colpevole davanti a Dio. Giacomo 2, 10, 11 leggiamo: chiunque infatti osserva tutta la legge, ma viene in meno in un sol punto, è colpevole su tutti i punti. Difatti colui che ha detto non commettere adulterio ha anche detto non uccidere. Per cui se tu non commetti adulterio ma uccidi, sei trasgressore della legge. Che vuol dire, se tu manchi in un punto, tu sei colpevole. E quindi non è una questione di quanti comandamenti hai vietato. No, il fatto è che se tu hai mancato in un punto, tu sei condannato. Quanto facilmente siamo colpevoli davanti a Dio. Ma passiamo ad un'altra legge. Vedere come arrivi tu. Un'altra legge, ce ne sono tanti, sto scegliendo alcuni. Esodo 20, versetto 7, un altro legge dei 10 comandamenti, e dice: non userai il nome dell'Eterno, il tuo Dio, in vano, perché l'Eterno non lascerà impunito chi usa il suo nome in vano. Usare il nome di Dio in vano è un grave peccato davanti a Dio. Cosa vuol dire usare il nome di Dio in vano? Vuol dire usare in modo con leggerezza, vuol dire usarlo in modo scherzando, vuol dire usarlo come esclamazione. Effettivamente vuol dire usarlo in qualunque modo che non è reverenza e onore. Nel Padre nostro che Gesù ci ha insegnato, qual è la prima parte della preghiera? Dopo le parole Padre nostro, cosa ci insegna Gesù a pregare? Padre nostro che sei nei cieli, poi sia santificato il tuo nome. Vogliamo parlare sempre con la parola Dio eterno, Signore, con la massima reverenza. Qualunque usa il nome di Dio che non santifica il suo nome è un uso in vano. Allora, la domanda che dobbiamo porre: hai mai usato il nome di Dio in vano? Hai mai usato il nome di Dio con leggerezza? Non vuol dire solo con mi bestemmia, può essere con una battuta. Battute che usano il nome di Dio sono abominevoli. Hai mai usato il nome di Dio in vano? Perché se sì, non rimarrai impunito, dice l'Eterno. Se tu hai usato il nome di Dio in vano, secondo Dio, tu sei chiamato un bestemmiatore. Un bestemmiatore. È un peccato molto grave. Passiamo ad un altro peccato. Esodo 20, 15, sempre dai 10 comandamenti. Non ruberai. Non rubare. Qualsiasi forma di rubare è disobbedienza a questo comandamento, perché rivela un cuore idolatro. Perché chi ruba vuole quello che ruba. e non si accontenta di Dio. E quindi è una forma già di idolatria. Io non mi fido di Dio, io voglio quello, lo prendo io. Dio non mi ha dato quello, lo prendo per conto mio. Si può rubare in tanti modi, come si può mentire in tanti modi. Certamente puoi rubare in modo diretto, che prendo una cosa, lo metto in tasca, lo vado via. Ma si può peccare rubando in tanti altri modi. Per esempio, se tu sprechi tempo al lavoro, cioè potresti lavorare ma tu non c'è il capo, tu sprechi tempo, fai le tue cose, guardi sul telefonino, guarda questo, fai qualcosa oltre a lavorare. Non sto parlando di andare in bagno, prendere da bere che è legittimo, sto parlando di sprecare tempo. Il fatto è che tu stai rubando perché il tuo datore ti sta pagando per lavorare. E tu, mentre lui ti paga per tutto il tempo che sei lì, tu in quei minuti, quelle ore, quello che hai nell'arco della settimana, tu non stai lavorando. Fai le tue cose. Lui ti paga per fare le sue cose. Tu stai facendo le tue cose. Quei minuti, quelle ore, tu stai rubando da lui. Rubando. Mi paga per 8 ore e ne faccio 7 e mezza. Ho rubato quello che non ho lavorato. Oppure compro una cosa senza pagare IVA. Sto rubando perché io usufruisco dei servizi dello Stato. Tutti i giorni. Dalle strade, a struttura sanitaria, alle scuole, i militari mi protegge. Io usufruisco di tutto quello che lo Stato produce, non tutto, ma quello che mi serve. Ma io non pago la mia parte. Ma non è giusto! Non è giusto! Parla con Dio, perché Dio comanda in Romani 13, 6 e 7. Infatti per questo motivo pagate anche i tributi, perché essi sono ministri di Dio. Dediti continuamente a questo servizio. Rendete dunque a ciascuno ciò che gli è dovuto. Il tributo a chi dovete il tributo. L'imposta a chi dovete l'imposta. Il timore a chi dovete il timore. L'onore a chi l'onore. Quindi non pagare IVA, oltre a peccare contro Dio, e anche rubare. Quindi ci sono tanti modi di rubare. E se rubiamo, siamo colpevoli davanti a Dio. Poi c'è il comandamento di cui siamo spesso colpevoli. Non uccidere. Ma come non uccidere? Io non ho mai ucciso nessuno. Infatti il comandamento non ucciderai nei 10 comandamenti. Ma guardiamo quello che Gesù dice a proposito. In Matteo 5, 21. Voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere. E chiunque ucciderà sarà sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira contro il suo fratello senza motivo sarà sottoposto al giudizio. E chi avrà detto al proprio fratello, racca, sarà sottoposto al Sinedrio. E chi gli avrà detto, stolto, sarà sottoposto al fuoco della Genna. Capito così, ed è l'unico modo corretto a capirlo, possiamo capire che tanti di noi, forse tutti di noi, siamo colpevoli di aver disubbidito a questo comandamento. Avete mai, o guardando le notizie o parlando al lavoro, sentendo di certe cose, dice, ma che stupido! Ma non ha senso! Ma perché fanno questo? Parlando con disprezzo di qualcuno? Ma non capisce niente! Avete mai reagito così? Quello è quello che sta dicendo Gesù. Parlare di chiamare qualcuno stolto. E non è la parola stolto in sé, può essere tante parole. È quel cuore. E agli occhi di Dio, quello è come uccidere. Perché nella Bibbia, Primo Giovanni ci insegna, ci sono veramente solo 2 modi di agire nei confronti delle persone. Primo Giovanni, sapete quali sono i 2 modi? Amare o odiare. L'odiare non è solo l'odiare è non amare. Non amare è già odiare. Allora, facilmente possiamo essere colpevoli di questo peccato, forse uno dei più comuni. Nei casi estremi, non odiare, non amare, porta a uccidere fisicamente, nei casi estremi. Ma è il cuore che non ama. Abbiamo letto in Giacomo, se uno arriva, anche in Primo Giovanni parla di questo, alla porta affamato, e io dico, oh, sia saziato, chiudo la porta in faccia, avevo la possibilità di aiutare. Per me, se lui muore di fame, che mi importa? Non lo amo. E Dio mi vede colpevole. Io ti ho dato soldi in più. Hai usato per comprarti un altro aggeggio. Hai usato per farti un viaggio. Hai usato per questo. Ma io ti ho dato quei soldi per aiutare quella persona. È usato per te. Sto dicendo che non si può mai fare il viaggio? No, non sto dicendo quello. Ma sto dicendo che dobbiamo amare. Ci sono tanti altri peccati. E potremmo parlare di altri. Ma il punto è questo. Dio è il nostro creatore. Ha stabilito un giorno in cui giudicherà tutti, ci sono tanti versetti ed è buono memorizzare alcuni e mostrarli dalla Bibbia. Dio ci giudicherà. Non importa come pensiamo noi, perché noi non stabiliamo il metro, importa quello che Dio ha detto, ma come buon Dio ci mostra il suo metro nella parola di Dio. E poi è buono tirare su alcuni esempi del metro di Dio, la legge, che ci mostra la nostra colpa e la colpa di chi ci sta davanti. Infatti, Romani 3, 19 e 20. Cosa dice per quanto fa la legge? Romani 3, 19 e 20 dice: ora noi sappiamo che tutto quello che la legge dice lo dice per coloro che sono sotto la legge, affinché ogni bocca sia messa a tacere e tutto il mondo sia sottoposto al giudizio di Dio, perché nessuna carne sarà giustificata davanti a Lui per le opere della legge. Mediante la legge, infatti, vi è la conoscenza del peccato. La legge che dobbiamo imparare per poter raccontare alle persone ci mostra il peccato. La legge dà la conoscenza del peccato. Se io vado da qualcuno e dico, tu sai che siamo tutti peccatori? Quante persone, purtroppo ho detto quello, va bene, sì, va bene, siamo tutti peccatori, ma non capiscono quanto sono peccatori. Lo dicono con leggerezza perché non hanno capito, quindi devo mostrare che siamo peccatori, veramente peccatori. La legge serve per quello. Se una persona arriva, perché lo Spirito Santo opera, a riconoscere che è colpevole, allora per la prima volta quella persona è preparata e pronta a sentire di Cristo. Se no, non è pronta a sentire di Cristo, non ha senso parlare di Cristo, non ha senso parlare del perdono con qualcuno che non si vede disperatamente colpevole. È come andare in giro e dice, se vuoi ti spiego la cura per tale e tale malattia. No, no, non mi, no, scusami, ho da fare, scusami. Se per loro non c'è quella malattia, non interessa nulla la cura. Parlare di perdono a chi non ha visto il peccato è inutile. È gettare perle davanti a porci. Perché è una perla, perdono in Cristo, di immenso valore. Ma chi non capisce il peccato non sa minimamente di aver bisogno di quella perla e lo stai gettando davanti a porci. Invece, guarda quello che fa la legge quando usiamo la legge. Trovate nelle vostre Bibbie Galati capitolo 3. Galati capitolo 3. Voglio leggere da 21 a 24. Cosa fa la legge? Dobbiamo usare la legge. Galati 3 da 21 a 24. Ci spiega che la legge ci porta a Cristo. Leggo 21. La legge è dunque contraria alle promesse di Dio? Così non sia. Perché se fosse stata data una legge capace di dare la vita, allora veramente la giustizia sarebbe venuta dalla legge. Ma la Scrittura ha rinchiuso ogni cosa sotto il peccato affinché fosse data ai credenti la promessa mediante la fede in Gesù Cristo. Ora, prima che venisse la fede, noi eravamo custoditi sotto la legge, come rinchiusi, in attesa della fede che doveva essere rivelata. Così la legge è stata nostro precettore per portarci a Cristo, affinché fossimo giustificati per mezzo della fede. La legge ci porta a Cristo. Cioè, Cristo è lì offrendo perdono. Qui c'è una persona che non vede minimamente perché ha bisogno del perdono. Non andrà mai a Cristo. Ma quando la legge lo schiaccia sotto la realtà della sua condanna, e lui capisce che è peccatore, allora Cristo diventa la via che sta cercando, la via del perdono, la via arrivare a Dio. La legge ci porta a Cristo. Senza la legge chi va a Cristo? Nessuno. Perché Cristo non offre una vita più facile sulla terra. Non offre, ah, ti dà pace, ti risolve i tuoi problemi. Cristo non offre quello. Cosa offre Cristo? Perdono. Offre perdono. Offre perdono. Ma io, se non sento che ho bisogno di perdono, non mi interessa quell'offerta. Quindi la legge è un precettore che ci porta a Cristo. Quindi quando evangelizziamo, solitamente, se non è una persona che Dio ha già preparato, che succede, ma è raro, prima di ogni altra cosa serve la legge. Cioè, va bene, spiego che c'è un Dio, che è il nostro creatore, che giudicherà noi tutti, ma poi spiego in base a quale metro, la sua legge. E cos'è questa legge? Serve la legge. Dobbiamo usare la legge nell'evangelizzazione. Non serve solo dire, sai che siamo tutti peccatori, anche tu. Sono parole vuote. Sono parole che non hanno vero senso. Non hanno senso finché la legge non comincia a operare. Quindi noi dobbiamo dare la legge. Si può dire a qualcuno, se noi, in base a questi esempi di legge che ho menzionato, non rubare, non commettere adulterio, non uccidere, non mentire, di cui spesso siamo colpevoli. Se uno peccasse solamente 5 volte al giorno, che è pochissimo, si pecca molto più di quello, poi ho toccato pochi peccati, se arriviamo all'orgoglio e tante altre cose, pecchiamo migliaia di volte al giorno probabilmente, ma 5 volte al giorno, in 80 anni avrebbe peccato circa 150.000 volte. Immagina un imputato che ha 150 reati sulla scheda quando viene portato davanti al giudice. 150.000 reati. Ognuno è un peccato che merita la morte eterna. Romani 6:23, il salario del peccato è la morte. E Dio è un giusto giudice non può chiudere gli occhi al peccato, deve applicare la legge. Ezechiele 18:4, leggiamo, Dio parla. Ecco, tutte le anime sono mie, tanto l'anima del padre che l'anima del figlio sono mie. L'anima che pecca morirà. Poi in 1 Corinzi 6:9, non sapete che gli ingiusti non erediteranno i regni di Dio? Non vi ingannate, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né gli omosessuali, né i ladri, né gli avari, né gli ubriaconi, né gli oltraggiatori, né i rapinatori erediteranno i regni di Dio. E altri brani aggiungono tanti altri peccati. Romani 3:23 dichiara, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Quindi dobbiamo usare la legge per portare le persone a Cristo, che il fatto che sia il Salvatore diventa una cosa meravigliosa. Ma io ho provato, tanti non ascoltano. Ma certo, non lo so, ma probabilmente io ho provato più di te. E quelli che hanno provato più di me, come me, hanno visto la maggioranza che non ascoltano. Ma non importa, abbiamo il mandato, proclamate a tutti. Ci pensa Dio a chi riceverà il messaggio, perché Dio opererà il cuore. Quindi ci serve un Salvatore, chi è quel Salvatore? Gesù Cristo. E poi annunciamo Cristo. Evangelizzare non è insegnare la moralità. Senti, tu non devi fare quello, quello è peccato, sai? Non devi fare quello. Dio non ci ha mandato a cercare di incoraggiare la gente a vivere una vita più morale. Perché non porterà la persona a Cristo. Dobbiamo mostrare che non puoi vivere abbastanza morale. Non dobbiamo spiegare che Dio risolverà i problemi. Oh, Dio ti darà pace. Oh, tu hai tanta ansia, sappi che Dio può darti pace. Dio dà pace, ma quello non è il messaggio dell'Evangelo. Perché poi tante persone dicono, allora io voglio quello. Non vogliono perdono, vogliono la pace terrena. E cercano Dio per quello, non ricevono quello. Oh, ma questo basta, tu mi hai detto questo, ma io non la trovo. Perché hai presentato un messaggio falso, quello non è l'Evangelo. E quindi vogliamo proclamare la verità. Quindi a quello voglio chiudere, pregare, e poi dopo se c'è qualche domanda possiamo. Padre, io voglio ringraziarti. Perché il fatto è che come tutti gli altri eravamo figli di ira. Seguivamo la nostra carne, la nostra mente, seguivamo il principe della potestà dell'aria, eravamo presi dal nostro peccato e neanche sapevamo. Ma tu hai operato in noi. Qualcuno, in qualche modo, ci ha proclamato la brutta notizia del nostro peccato e poi la meravigliosa notizia di Gesù Cristo. Tu ci hai mostrato il nostro peccato, se siamo salvati. E poi ci hai mostrato Cristo. Oh Padre, tu ci chiami a proclamare quel messaggio, l'Evangelo, la buona notizia, che è buona solamente rapportata con la brutta notizia del nostro peccato. Ti prego, darci coraggio e parole di proclamare in modo giusto e degno la tua santa parola. Ti prego, Padre, e ti prego per porte aperte, ti prego per cuori aperti. Fa sì che possiamo essere una luce che parla chiaramente della legge di Dio, che diventerà un precettore che porterà a Cristo. E vogliamo essere pronti a proclamare il Salvatore, che salva dalla condanna eterna. Opera tu in noi. Opera in quelli che ci ascolteranno. Ti prego per la tua gloria, per la tua fama in Cristo Gesù. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.